Story. Ciao chef stellato Francesco Preda, ospite di Chef Story oggi qui su Radio Italia Chef Academy. Londra comunque è stata una tappa importante della tua carriera, ma poi arriva anche Tokyo, arriva il Giappone. Ma come ci siamo arrivati qui al Giappone da Londra?
Poi alla fine lo sai, no? Quando pensi a delle cose che vorresti fare, poi piano piano, se le vuoi veramente, arrivano, no? Io mi ricordo che alla Gavroche lavoravo con un giapponese che ancora tutt'oggi conosco e ci sentiamo, e avevo stretto un bel rapporto con lui, però mi intrigava, sai, la loro cultura, ogni tanto mi portava a mangiare giapponese, mi faceva vedere delle cose nuove, e nella mia mente, sai, c'era sempre un qualcosa di... cioè c'era sempre quel pensiero di poter scappare in un continente del genere, scappare no, però comunque andare a fare qualche esperienza.
Io e, poi siccome, dopo... e siccome mi pare di capire che se tu ti metti in testa una cosa poi la realizzi e quindi...
gli amici mi chiamano Gastone per questo punto, sì. E niente, poi alla fine dopo le Gavroche ho fatto anche qualche anno da chef nei ristoranti italiani a Londra, Green Olive, quindi ho avuto già quella possibilità a 24-25 anni già di mettermi un po' in discussione, no? Prendendo la responsabilità di una brigata. Da quel giorno, poi dopo quei giorni, arrivò la telefonata, quella fatidica, no? Del proprietario dell'Hasler, che non so perché mi aveva sempre seguito, anche per questo passato di 5 anni a Londra si era sempre informato e aveva chiesto sempre di me, forse magari perché ci ero rimasto un po' impresso, non lo so.
Cioè tu praticamente vivevi in una sorta di grande fratello,
esatto,
ed eri controllato da tutti, no? Dagli chef con i quali lavoravi in cucina e dall'Hasler che avevi lasciato in Italia, insomma eri, esatto, sempre controllato.
Sì, vivevo questo sogno, sai? E niente, mi chiamo il proprietario dell'Hasler, che loro avevano questa consulenza in Giappone all'interno dell'Imperial Hotel, uno degli alberghi più importanti del Giappone, dove gestivano un ristorante italiano che si chiamava Cicerone, e avevano bisogno dello chef perché lo chef che c'era prima cambiava, se ne tornava in Italia, quindi avevano bisogno di rimpiazzarlo e hanno pensato a me. Mi hanno telefonato, mi hanno spiegato un po' la situazione, quella che era, già fare lo chef in un albergo così importante, poi un ristorante del genere in Giappone, non era una telefonata quelle da poco. E quando mi ha telefonato ho detto ok, ci penso un po' e faccio sapere, ma nella mia mente già stavo là, già avevo preparato le valigie, ho attaccato il telefono, ho guardato la mia ragazza, l'attuale moglie di adesso, ho detto guarda, ci sta questa cosa in Giappone, io ci voglio andare. Ha fatto lei, non c'è problema. Ho alzato il telefono, dopo 3 minuti ho ritelefonato all'Hasler, ho detto sono pronto, quando devo partire?
Scusate, ci ho voluto pensare a molto, scusate se vi ho fatto aspettare. E quindi sei partito?
Quindi sono partito, no? È stato carino perché poi dopo mi sono portata mia ragazza, ma la sono sposata prima di partire, quindi è stato un matrimonio di quelli in 3 mesi, siamo tornati a Formia, abbiamo fatto una festa con gli amici, perché mi dovevo portare pure a lei, aveva bisogno del visto, quindi io avevo il visto lavorativo, ma non è per quello che me la sono sposata, infatti ce l'ho detto quando mi è successo, ce l'ho detto per telefono sta cosa qua, perché io già pensavo al viaggio a partire, ho detto ma ci dobbiamo sposare, lei mi ha detto ma quindi mi stai chiedendo di sposarmi? Ho detto,
sì. Sì. Scusa, sai, se quelle... così, ma c'è un po' di casino.
Quelle cose. E poi mia moglie l'ho conosciuta, che lei aveva 15 anni a Formia, io ce ne avevo 18, adesso sono più di 20 anni che siamo insieme, quindi comunque... ci dovevamo sposare, quindi
era scritto pure
era
quello,
segnato.
Era segnato pure quello, era segnato.
E niente, siamo sposati, abbiamo fatto questo festone a Formia con tutti gli amici, è stato fantastico. E niente, poi siamo andati a Tokyo, nostra città fantastica, quindi da Londra passaggio breve per Formia, parti per Tokyo e vieni catapultato, certo, in una situazione proprio particolarissima. Questo albergo gigantesco, 1050 camere, 14 ristoranti, sotto c'erano i negozi, il panificio, la posta,
una città.
Io mi sono perso all'inizio, in un mese mi sarò perso 5-6 volte.
Mamma mia, certo, un'esperienza anche quella da raccontare. Tra l'altro, cosa mi dicevi, che in Giappone parlano tutti di cibo.
Parlano tutti di cibo in continuazione, infatti sono là, accendevo la televisione, anche se non capivo bene, li vedevo mangiare, già quello per me era tutto, mi divertiva, capito, tra un terremoto e l'altro, mentre guardavi la televisione, capito.
Anche lì c'è da dire pure questo.
Sì, sì.
Tua moglie ti ha detto scusa, ma dove mi hai portato?
Esatto, non è stato facile all'inizio, perché comunque sai... Da Londra 5 anni che vivi in adolescenza dai 20 ai 25, 26 anni, quindi pieno di amici, tutto il gruppo, sai, cambi completamente vita, non hai nessuno, riparti da zero, ma con l'entusiasmo di un bambino, perché alla fine Tokyo è il parco giochi per uno chef, il cibo è fantastico, la cultura è fenomenale, quindi io facevo cucina italiana, ero lo chef del ristorante, quindi comunque facevo quello che mi sentivo di fare, di portare il meglio del nostro paese, però con un occhio sempre andavo a sbirciare, no, per le cucine, andavo a mangiare ristoranti particolari, mi appassionava la loro cultura e ho imparato tantissimo e tutto quello che ho imparato poi me lo sono portato in Italia.
E proprio in Italia poi, dopo l'esperienza giapponese, che è durata quanto?
È durata più di 2 anni.
Più di 2 anni, insomma, sì. Importante, arriva un'altra telefonata, insomma, qui telefonate su telefonate comunque per farti ritornare in Italia. Ne parliamo tra poco, perché sennò non facciamo niente, poi abbiamo soltanto pochi secondi. Tra un po' continuiamo a raccontare la storia dello chef Francesco Preda qui su Radio Italia Chef Academy. Chef Story. Che vita, ragazzi, che bella vita quella che ci sta raccontando, che bella storia che ci sta raccontando il nostro chef di oggi, ospite di Chef Story, lo chef stellato Francesco Preda. Bella vita nel senso con grandi opportunità, ma comunque molto sacrificante, perché insomma lasciare... tu hai sempre lasciato qualcosa, hai lasciato la Campania, poi sei andato a Forno, hai lasciato Forno e sei andato a Londra sei andato a Tokyo.
Ripassando, poi quella è un po', sai, non l'ideologia, ma il che ti tira fuori il carattere, no? Perché comunque stai sempre là che insegui, stai sempre là che scopri e ricerchi, quindi sei sempre molto stimolato.
Sei sempre lì che desideri fare delle cose e poi le ottieni, come nel tuo caso. Tokyo, comunque il Giappone, è stata un'esperienza molto intensa.
Fantastico.
2 anni, no? Passati lì con una moglie che all'inizio è stata una grande, perché è vero il detto che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna.
Assolutamente.
Perché è stata lì con te, non lavorava all'inizio e ti aspettava fondamentalmente.
Mi aspettava la sera, io l'ho distrutto, quindi passavamo, sai, quella mezz'oretta insieme la sera. Però c'è dietro un qualcosa di fenomenale, a parte che poi cresci insieme, fai queste esperienze particolarissime. Poi noi abbiamo avuto la possibilità, quando stavamo a Tokyo, comunque eravamo perennemente in viaggio, perché giravamo tutto il Giappone. Quando avevo 2 o 3 giorni di festa partivamo, andavamo a Kyoto, a Nara, me ne sono girate un po' tutte le cittadine più belle. Nello stesso tempo andavamo in Thailandia, in Indonesia, in Malesia, siamo stati in Australia 2 volte. Posizione strategica,
base lì
e partivamo alla scoperta. Poi abbiamo fatto esperienze fantastiche a casa di famiglie giapponesi che ci ospitavano, quindi vivere proprio il Giappone, quello vero, con tutti i suoi riti, tutte le sue cose che ti capitavano. C'erano cose da raccontare.
Immagino, anche perché è una cultura molto particolare la loro.
Molto particolare, sono molto ospitali. Non diciamo rigidi, però hanno i loro saldi, le loro regole, un bel popolo.
Senti, e poi però da Tokyo a un certo momento arriva il momento di mollare e andare e tornare in Italia, perché arriva ancora un'altra telefonata, comunque una richiesta sempre dall'Hustler.
Di quelle sempre da sogno, no? Perché comunque tu quando stai all'estero stai sempre con un piede in Italia, perché dici sì, sto fuori, ma l'idea è sempre quella di rientrare, no? Certo. Che però non ti senti mai realmente appagato, perché l'italiano, io gli italiani che ne ho conosciuti che stanno all'estero sono contenti, ma hanno sempre quel piede in Italia, quindi una vita così non me la sarei mai immaginata, quindi il desiderio era sempre quello di tornare. E ci fu questa telefonata sempre del proprietario dell'Hustler che mi voleva all'Hustler per fare l'executive chef. Io avevo 29 anni. E all'inizio non l'ho capita tanto bene, perché all'epoca mi ricordo che il proprietario si prese il palazzetto, questa location di fronte all'Hustler, dove era un piccolo alberghetto dove c'aveva lo chef. All'inizio pensavo che fosse là, perché comunque ero giovane, cioè avevo 29 anni, ho detto un colosso come l'Hustler sulle spalle a 29 anni, di quelle...
Non te lo saresti aspettato.
Non me lo sarei aspettato, invece era proprio l'Hustler. Il proprietario mi ha seguito, le cose in Giappone sono andate molto bene, i clienti erano contentissimi, c'era fermento intorno a questa cosa, quindi lui mi ha voluto all'Hustler a fare lo chef, e forse sono stato uno dei più chef, più giovani chef ad approdare all'Hustler, perché per quello che mi ricordo non meno di 40 anni, quindi arrivare a 29 È stata una bella sfida.
29 è veramente un grande obiettivo raggiunto molto presto, con evidentemente un'esperienza e un, quello che dicevo, no? Il fuoco sacro che era dentro.
Sì, perché poi là ti trovi in una situazione dove devi dare tanto, perché stai in un contesto importante, ma allo stesso tempo hai ancora tanto da imparare, e quindi ti trovi in situazioni dove, ok, devi fare il tuo lavoro, ma allo stesso tempo devi crescere anche a livello culinario, devi guardare avanti, perché 29 anni è un'età giovane per fermarsi in un posto così. Quindi ho detto, ci riesco, ci voglio riuscire, però voglio continuare a crescere. L'Asre poi mi ha dato la possibilità di viaggiare ancora nel mondo, e questo lo faccio ancora.
Infatti, sì. Infatti, leggendo le tue molteplici schede, che sono, sono pieni, l'Italia compare perché compare, ma ce ne sono tante altre. Tu hai fatto anche consulenza per dei ristoranti italiani in India, il Vetro a Mumbai, il Travertino a New Delhi, entrambi della catena Oberoi, premi, e poi sono avuto un sacco di, sì, sacco di cose.
No, l'India è molto presente. Era il primo anno che stavo all'ASL, già ci fu questa occasione di dirigere questi ristoranti, di aiutare questa catena che l'Oberoi, una delle più importanti in Asia, ad aprire ristoranti italiani nelle loro strutture. Quindi capirai, avevo 30 anni, già queste cose che ti capitavano all'ASL una dopo l'altra, a parte avere a che fare con il VIP, avere a che fare con questi personaggi importanti, il ristorante al sesto piano che poi abbiamo ristrutturato dopo 3 anni, quindi abbiamo dato una forma e immagine a mia somiglianza, cioè quello che volevo, no? Portare un ristorante che è un po' fosse quello che
ti rispecchia, che sei tu, insomma, in qualche modo sei tu. Tra altre cose, ti hanno dato questo grande riconoscimento, forse è stato il riconoscimento più grande, no? Che ti hanno dato, quello di affidarti, pur giovane, nelle mani un ristorante importante, esatto. Una location molto importante.
No, è stato bello perché poi ho partecipato al progetto di questo ristorante, quindi comunque, sai, quando a 30-31 anni partecipo a un progetto all'interno dell'ASL, in un ristorante al sesto piano, sul tetto di Roma, per esplodere, sta là che fermenti, e quindi, cioè, tutto è fatto in maniera precisa, perché poi da ogni nazione ho cercato di prendere il massimo, no? La precisione dei giapponesi, sai, il modo di fare degli inglesi, poi viaggi. E riesci a rapportarti anche con un pubblico diverso, perché l'ASL comunque è fatto di tanti stranieri, tante gente che viene dall'altra parte del mondo, quindi raccontare e parlare con la clientela, quello forse è il punto più forte del mio lavoro.
Del tuo lavoro, come no. Ancora un brano e poi andiamo a tutti i riconoscimenti che hai avuto, sono tantissimi, ne diremo soltanto una trentina, dopodiché il resto non li possiamo dire, sono troppi. Tra poco ancora su Radio Italian Chef Academy. Story. Siamo all'ultima parte di Chef Story oggi con lo chef stellato Francesco Apreda, che ci sta raccontando la sua storia, che è veramente ricca di tante emozioni, di un pizzico di fortuna, ma tanto sacrificio, perché poi il sacrificio è quello che in qualche modo ti ha fatto arrivare agli obiettivi che ti che avete. Io voglio arrivare lì e ci sei arrivato, non ci si arriva per caso.
Un po' ambizioso.
Beh, giusto, bisogna esserlo. Senti, rispetto, questa è una domanda che faccio spesso anche agli chef ospiti, rispetto a quello che noi vediamo in televisione, quello che i ragazzi vedono in televisione, non c'è il rischio di creare degli illusi che pensano che andare a lavorare, diventare chef sia quello, cioè quello che si vede in cucina?
No, guarda, lo dicevamo un po' prima, comunque è un lavoro non più duro degli altri, però comunque si affronta le giornate abbastanza dure di fronte magari al caldo, di fronte allo stress del servizio veloce, ma è anche tanto, tanta cavetta, è anche tanto sacrificio, no? Per arrivare a certi posti dove sono arrivati chef famosi come può essere Cracco, come può essere Barbieri, cioè dietro c'è tanto lavoro, si inizia presto, da giovani, si passano giornate intere in cucina,
non
si vaccina con gli amici, ti devi dimenticare le festività, sai, da ragazzo magari queste cose ti prendono un po', poi più avanti vai, a volte può diventare anche più difficile, perché comunque ti fai una famiglia, i bambini a sera non ti vedono mai, la mattina stai distrutto, sono anni che voglio accompagnare i miei bambini a scuola, ma non ci riesco perché alle 7 certo. Non ce la faccio a svegliarmi.
Perché fai un po' tardi la sera.
E faccio un po' tardi. E c'è un po' di confusione adesso, perché comunque si vede questa immagine dello chef in televisione, si parla solo di stelle, ma io dico ai ragazzi di fare esperienza a tutto campo. Io ho fatto il pizzaiolo, ho lavorato in una rosticceria, ho fatto le stagioni a Rimini, serve quello, ma soprattutto anche quello, cioè bisogna guardare sia a quelli che sono adesso i piatti stellati, cioè tutto va avanti, no? La tecnologia va avanti, la società va avanti, la cucina va avanti, però se non c'è una base solida di cucina tradizionale, se non hai fatto la gavetta di quelle importanti, difficilmente vai avanti. Quando io faccio un colloquio e il ragazzo mi dice ho fatto 3 stagioni a Rimini, una sulla neve, ho fatto il pizzaiolo, cioè lo vedo già che il ragazzo ha voglia, che se gli dico fammi una giulienne e fammi 2 o 3 cose contemporaneamente me le fa, perché certo, c'è non la voglia ma almeno c'è la predisposizione per farlo, capito? Quindi la cucina è fatta anche di quello, quindi tanta gavetta, quello è importante.
Senti, hai mai pensato di rivenderti quella cosa che ti hanno detto se ti tiro una padella tu che fai? Hai provato a dirla a qualche ragazzo che
ma
voleva
io approcciare? Non sono uno di quelli chef che lancia le padelle, però sai, può capitare un po' di tutto in una cucina, sai, le urla, il servizio difficile, quindi i ragazzi devono attenti, ma io lo dico sempre a loro: la prima cosa è essere educati, essere un po' predisposti e puliti nell'anima. Poi dopo il contatto col cibo lo devi instaurare, lo devi prendere, lo devi accogliere, cioè deve essere innanzitutto prima una cosa riflessiva, perché la giornata è lunga e il lavoro ti deve piacere. Poi dopo noi ti diciamo che strada prendere e quello che devi fare, però l'importante è che tu entri con il giusto approccio. L'umiltà è fondamentale nel nostro lavoro, non arriviamo mai, cioè c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcuno che ha da dire qualcosa in più, e stiamo là, apprendiamo, siamo curiosi e poi alla fine si va avanti.
Certo che sì. Senti, sono tanti i riconoscimenti che ti sono arrivati. Allora, nel 96 hai ricevuto la medaglia di bronzo nella gara internazionale ICCA di Salisburgo. Parliamo del 96, stiamo parlando di 20 anni fa.
Esatto,
20 anni fa già.
Mi ricordo ancora quando mi sono messo nel furgone con un altro ragazzo e siamo partiti e ci siamo fatti tutta la strada fino a Salisburgo col furgone pieno di ingredienti, con sti ghiaccioli che dovevamo tenere le cose.
E poi nel 2003 hai ottenuto lo Sugar Works Certificate dall'Executive Pastry Chef Moshizuki a Tokyo.
Poi Tokyo mi dava tanto, poi nell'Imperial Hotel imparavi tantissimo, addirittura c'era quello che faceva le sculture di ghiaccio, io un po' di giornate l'ho passata anche con lui, questo matto giapponese che con queste seghe elettriche faceva questi leoni di ghiaccio e io mi mettevo solo a guardarlo, capito? Che poi lui non parlava manco una parola né in inglese né quindi si comunicava a gesti, capito? Sì, ho fatto anche un corso di zucchero, ho partecipato a delle gare con una squadra giapponese, è stata una bella esperienza.
E poi è arrivato anche un premio non meno importante, non più importante forse di altri, ma comunque molto prestigioso, che è il premio dal Campidoglio Personalità Europea 2004.
Quella è stata anche una bella sorpresa, dopo erano 2-3 anni che ero... a Roma, facevo chef all'Asler, c'era qualcuno che veniva spesso a mangiare, che era il responsabile, il presidente della Cultura, Turismo e Spettacolo di Roma, che ha visto in me un qualcosa, non di più, però sai, col fatto che avevo viaggiato tanto all'estero e sapevo un qualcosina di particolare che a lui incuriosiva, poi magari sapevo pure cucinare.
Immagino che questo abbia contribuito un po'.
È stato un bel premio, poi andare al Campidoglio, ci ho portato tutta la famiglia, quindi i genitori commossi, sai, ricevono un premio al Campidoglio è sempre una bella emozione.
Poi a settembre 2000, sto saltando un po', a settembre è arrivato le due forchette del Gambero Rosso e nel 2009 arriva la stella Michelin. Senti, man mano che arrivavano questi premi, come, cioè, un minimo ti lasciavano, no?
Sì, sono cose che alla fine, l'importante è tenere sempre i piedi ben saldati per terra, però non ti nascondo che poi su tutte cose che arrivano e ti danno solidità, no? Anche ti danno un po' quella capacità in più di crescita, perché dici ok, sto arrivando, sono arrivato a questi premi, però cioè ti danno quella base di crescita in più, no? Non sicurezza, però sai, un qualcosa che ti fa guardare avanti con più tranquillità. Infatti la stella su quelle cose che proprio arrivano è arrivata quasi all'improvviso, perché il ristorante l'avevamo rinnovato da un anno e qualche mese, quindi non me l'aspettavo che venisse così in fretta. Io ero in India a fare uno dei miei festival gastronomici, ero a Mumbai e mi ricordo che in quel momento stavo al mercato delle spezie, che vado sempre là alla ricerca di tutte queste spezie, torno con queste valigie cariche, mi è arrivata questa telefonata dall'Hustler dicendomi abbiamo preso la stella Michelin. Io ho fatto talmente tanti di quei salti di gioia che poi appresso a me stavano tutti questi bambini, sai che in India affronti un po' anche questa situazione un po' particolare, no? Che ti fa crescere anche un po' nell'anima, e stavano tutti questi bambini che saltavano appresso a me, io dicevo stella appresso a me. Comunque è una situazione di quelle, sai, da pelle d'oca, ancora mi ricordo. Bene. Ho fatto un salto che
gioivano della tua gioia, dai, erano con te a gioire. Senti, noi abbiamo finito il tempo, mi dispiace perché avrei parlato con te nonostante ti stia sottoponendo a uno stress, perché capisco che
magari ho la voce ancora un po' già da napoletano, sai, con la voce chiusa. Mi ricordo quando parlavo inglese in Giappone, i giapponesi mi dicevano sei napoletano, come sto parlando inglese?
Ci scammano subito, non c'è niente da fare, immediatamente. Poi i napoletani, voglio dire, no, è una lingua, quindi la riconoscono subito. E intanto voglio ringraziarti per essere stato qui e averci raccontato la tua storia, che è sicuramente molto interessante, devo dire, è molto da seguire, se non altro seguire l'impegno che tu hai messo, tutto quello che ci hai raccontato. Spero che possa servire a chi magari si vuole avvicinare a questo lavoro e vuole farlo seriamente, affinché capisca che per arrivare a certi livelli devi sudare, devi accettare anche che arrivi qualche padella, magari non proprio la padella, ma che ti arrivi qualche cazziatone, che magari tu
qualche
pensi...
messaggio di quelli che ti rimangono.
Esatto, insomma, cose belle. Senti, fra 10 anni dove ti vedi?
Ma intanto sono 10 anni che sono all'Hustler, è un progetto importante che mi stimola sempre tantissimo. A volte ci penso, però sai, quando sei in un contesto così importante e svolgi un ruolo non da poco, a volte ti viene quasi difficile pensarti altrove. Momento sto bene, ma non ti nascondo che qualsiasi altra telefonata
allora
la prendo a volo.
Quindi in attesa, lui vive all'Hustler vicino a un telefono, si sa mai nella vita che cosa possa accadere, visto che il telefono è stato un mezzo molto importante per te, perché è sempre arrivata una telefonata importante. Ti auguro ancora 1000 di telefonate importanti che ti possano portare ovunque tu voglia, insomma ovunque tu desideri. Intanto grazie a Francesco.
Grazie a voi, a tutti gli appassionati di cucina, a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare a questo lavoro.
Grazie a Francesco Apreda, lo chef stellato, ospite oggi di Chef Story, e io vi esorto a rimanere con noi, perché ci sono sempre un sacco di cose da scoprire che riguardano questo meraviglioso mondo del food, ovviamente su Radio Italian Chef Academy. Ciao e alla prossima!